Figlio dello Spirito Santo, Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sede della Sapienza, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, per quanto riguarda l'esame, ecco, devo dirvi alcune cose. Per avere poi il diploma è chiaro che dovete fare tutti gli esami. Quindi il diploma è subordinato agli esami che voi farete. Fare l'esame e superarlo. Per quanto riguarda il mio esame, certo, le date che io potrei concordare con voi sono un po' queste. Posso fare l'esame lunedì 25?
Sì.
Lunedì 25 io mi posso, ecco, dalle 9 in curia, dalle 9 fino all'una. E poi mi posso fermare anche di pomeriggio dalle 2:30 magari fino alle 4.
Sempre di 25.
Sì, una data sicura, quindi 25, quindi dalle 9. Dalle 9 alle quindi alle 13, poi mettiamo 12:30 così, quindi 9, 12:30 e poi di pomeriggio 14:30 fino alle 16. È una data sicura. Gli argomenti sono questi che stiamo trattando. È chiaro che è una materia un po', diciamo, delicata, un po' complessa, però ecco, ci avete la dispensa, poi gli appunti. Ecco, continuiamo oggi il nostro percorso. Ci troviamo nel secondo libro del codice di diritto canonico. Ricordo che il codice di diritto canonico comprende 7 libri. Il primo libro tratta delle norme generali. Il secondo libro tratta del popolo di Dio, è l'argomento che stiamo trattando noi, di cui stiamo parlando. Questo secondo libro, si intitola proprio così, il popolo di Dio, comprende 3 parti. La prima, i diritti e i doveri dei fedeli che abbiamo visto. La seconda parte, la costituzione gerarchica della Chiesa, l'argomento di cui ci occupiamo. Il terzo, la vita consacrata. È chiaro che se domando all'esame dove ci troviamo, quale è il libro di cui abbiamo parlato, ecco, il secondo libro, che cosa tratta il secondo libro del codice di diritto canonico, diritti dei fedeli, costituzione gerarchica della Chiesa e poi il terzo, la vita consacrata. Il terzo libro del codice tratta della funzione di insegnare nella Chiesa, quindi parliamo della parola di Dio, parliamo dell'educazione, dell'università, delle scuole, dei libri liturgici, anche i libri, dei professori universitari, o delle loro approvazioni, eccetera. Il quarto libro tratta della funzione di santificare, quindi parliamo del culto, dei sacramenti, Il quinto libro del codice di rito canonico tratta i beni temporali della Chiesa, come vanno amministrati, eccetera. Il sesto libro tratta i delitti e le pene, e il settimo libro tratta dei processi. Quindi anche questo è chiaro, che chi viene a fare l'esame deve essere anche preparato. Quindi perché deve anche sapere di che cosa si tratta, di che cosa abbiamo parlato, un po' tutti questi un po' argomenti. Dunque sì, nel frattempo vengono anche gli altri, ma tanto viene tutto registrato, così ci tengo molto a questo argomento, a spiegarlo bene, per quanto riguarda la costituzione, no? La costituzione gerarchica della Chiesa. Aspettiamo che entrino anche gli altri. Sì, ecco, venite. Quindi dicevo, ecco, voi siete arrivati adesso, dicevo che ci troviamo nel secondo libro del codice di diritto canonico. Sono 7 i libri del codice di diritto canonico promulgato nel 1983 da San Giovanni Paolo II. Questo codice ha sostituito un altro codice, che è quello Pio Benedettino, quindi del 1917. Va bene? Quindi questo, ripeto quello che ho detto ai nuovi arrivati, quindi in questo secondo libro del codice, ecco, noi troviamo 3 argomenti: diritti e doveri dei fedeli, la costituzione gerarchica della Chiesa e poi la vita consacrata. Abbiamo detto che la Chiesa è una realtà teandrica, no? Che vuol dire questo? Che la Chiesa è di natura divina, ma anche di natura umana. Adesso ci soffermiamo praticamente su questo argomento: la Chiesa, società umana. Come ogni società umana, la Chiesa è, organizzata secondo i criteri di ogni società umana, di ogni realtà umana. Se io vi dovessi domandare, no? Quindi parliamo della Chiesa intesa come organizzazione. Se io vi domandassi quale è la prima operazione o primo atto che un gruppo di individui dovrebbe compiere per organizzarsi.
La Costituzione.
Lo statuto.
Diciamo, noi siamo questo gruppo di individui, tutti, no? Quindi la mia domanda, noi per organizzarci, no? Per darci un'organizzazione, qual è il primo atto che noi dobbiamo compiere? Qual è la prima operazione? Com'è?
Un esponente.
Esponente, un capo.
Darsi dei ruoli.
È questo il primo atto che il gruppo di individui deve compiere. Quindi bisogna scegliersi un capo. Quindi estrarre, possiamo dire una parola un po' meno così gradita, ma estrarre dalla massa un capo, una guida. Se tu ti vuoi organizzare, questo è il primo atto che tu devi compiere. Quindi darsi un capo, giusto? Darsi una guida. Questo Questa è la prima operazione che un gruppo di individui deve fare per organizzarsi, darsi un capo. Quindi noi possiamo dire darsi un'autorità, no? Darsi un'autorità. Quale potrebbe essere, diciamo, la finalità di questa autorità? Beh, questa autorità innanzitutto deve rappresentare un po' tutti, no? Quindi ha un compito di rappresentazione, diciamo di rappresentanza, deve, diciamo, proteggere i diritti di tutti, tutelare i diritti di tutti, provvedere ai bisogni di tutti, no? Al cosiddetto bene comune. Quindi questa autorità deve poi dettare anche legge, in modo che tutti devono camminare in un certo modo. Quindi è giusto. Quindi bisogna darsi un capo, bisogna darsi una guida, bisogna, ecco, costituire, in termini giuridici, un'autorità. Questa è la prima cosa che bisogna fare. Cerchiamo adesso di calare questo concetto nella Chiesa. Quando noi parliamo di Chiesa, diciamo, di natura divina, certo, la Chiesa anche di natura divina, però rimane una realtà astratta, no? Invece quando parliamo di una Chiesa organizzata in un certo modo, parliamo di una realtà concreta. Ma nella Chiesa come sono avvenute le cose per quanto riguarda questa organizzazione? Nella Chiesa sappiamo che Gesù è stato inviato da Dio, no? È stato inviato da Dio nel mondo. Il mondo, tutti gli esseri umani rappresentano il popolo di Dio, no? Quindi Dio manda Gesù nel mondo come Salvatore, come Redentore. Gesù che cosa fa? Gesù la prima cosa che fa, no? Diciamo, sceglie anche lui, no? 12 apostoli. Quindi possiamo dire che Gesù estrae, no? Ci siamo col concetto estrae da tutto quell'insieme di persone che lo seguiva, da tutte quelle persone che lui ha incontrato, estrae praticamente, lui è certo il capo, no? È la guida, è il pastore di tutti, no? Ma lui a sua volta estrae da questa massa, estrae, diciamo, un gruppo di persone che poi dopo vedremo che saranno quelli che dovranno dare continuazione alla sua opera, no? Salvifica. Quindi vediamo che Gesù ha pensato all'organizzazione della Chiesa, quindi a questa prima operazione, no? Di cui parlavamo prima, Gesù ha già pensato, no? Quindi scegliendo i 12 apostoli. Per farvi, ecco, capire ancora meglio di che cosa stiamo parlando, no? Quindi possiamo dire, se capite questo concetto, avete capito tutto qua. Questa è la massa, no? Tutti quanti. Quindi si danno un capo, va bene? Il capo viene messo qui, la guida, in cima. Quindi il rapporto tra la base e il capo, è chiaro che qui è un rapporto, il capo si trova in cima, quindi è un rapporto di superiorità che viene estratto, no? È un rapporto di superiorità, quindi gli altri saranno soggetti, per forza, no? Saranno soggetti alle decisioni dell'autorità, quindi alla soggezione del capo. Quindi il rapporto tra la massa, tra il gruppo di individui, chiamiamoli, tra cittadini, E tra fedeli, possiamo dire tra fedeli, e diciamo chi sta qui in cima è un rapporto di soggezione, questo è chiaro. In ogni organizzazione è così. Ecco, quando dici sì, io accetto la Chiesa, realtà divina, ma non la realtà umana, ma la Chiesa è anche questo, cioè tu la devi accettare perché sennò parliamo di cose astratte. Quindi possiamo dire, ci troviamo qui il popolo di Dio, no? Questo è il popolo di Dio, però ecco, in cima c'è il pastore, c'è la guida, ok? Quindi Gesù ha estratto anche lui da tutto questo popolo di Israele, ha estratto praticamente 12 apostoli. Quindi Gesù ha già pensato a questa organizzazione della Chiesa. Quindi il rapporto tra il popolo di Dio e chi guida è un rapporto, diciamo, di superiorità, di soggezione. Qui in cima possiamo mettere la pubblica amministrazione, quindi così anche in ogni società è così, ci sono tutti i cittadini, però i cittadini scelgono la loro rappresentanza e quindi possiamo dire la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione nel rapporto dei cittadini è di superiorità, è così. A uno può dire a me non mi piace, però come società organizzata, se vuoi stare nella società è così. Quindi anche nella Chiesa Gesù che cosa fa? Gesù sceglie praticamente 12 discepoli i quali hanno il compito di rappresentarlo, no? Il Papa è il vicario di Cristo, i vescovi sono i successori degli apostoli, no? È chiaro questo concetto di Chiesa come organizzazione? Quindi pensate a questo coro, c'è il gruppo di fedeli, però viene estratta soltanto che con la differenza che nelle società normali sono i cittadini, no? Che scelgono la loro rappresentanza, ok? Perché parliamo di democrazia, no? Ti scegli tu, pur se anche qui con tanti di quelle segni interrogativi, ma tu scegli il Parlamento esprime poi la figura del Presidente della Repubblica, non è che l'hai eletto tu. In America invece è il popolo che elegge la sua rappresentanza, quindi no, in modo democratico, 50+1. Invece nella Chiesa è di diritto divino, è Gesù Cristo che ha voluto la Chiesa così. È Gesù che ha voluto che la Chiesa fosse organizzata in questo modo. Il Papa, vicario di Cristo, successore di Pietro. Il collegio dei Vescovi, successore degli Apostoli. Questa è la decisione presa da Gesù Cristo. È Gesù che ha voluto la Chiesa così. Quindi è di diritto divino. Quindi la Chiesa è una realtà divina, ma è anche una realtà umana, è un'organizzazione. E quindi è un'organizzazione come tutti gli altri. C'è un'autorità, c'è una legge, ci sono dei mezzi, ci sono delle finalità. Qual è la finalità di questa organizzazione umana? La salvezza di mano, la salvezza delle anime, no? La pace, il bene, la prosperità. Quindi sono queste, diciamo, le finalità, però la finalità principale è la salvezza di mano, è la salvezza delle anime. Quindi se noi diciamo la Chiesa come organizzazione umana, no? Vuol dire che anche la Chiesa ha, diciamo, organizzazione, diciamo, ha un'autorità, anche la Chiesa ha una legge, anche nella Chiesa ci sono dei mezzi, anche nella Chiesa ci sono delle finalità, come ogni società. Però, ecco, ritornando al concetto di autorità, come vi dicevo, l'autorità nella Chiesa a livello universale è costituita dal Papa e dal Collegio dei Vescovi, sempre in comunione con il Papa. Poi a livello di Chiesa particolare sono i Vescovi, no? In quanto successori degli Apostoli. Però ogni autorità, ricordatevi bene, che agisce attraverso una struttura, perché sennò rimane una cosa astratta. Quindi qual è la struttura organizzativa della Chiesa? E questo è quello che vi dicevo. A livello universale c'è il Papa, vicario di Cristo, successore di Pietro, il Collegio dei Vescovi, in cui permane il Collegio Apostolico. Poi, certo, ci sono altri organismi, perché vedete, quando noi parliamo di struttura ci riferiamo principalmente a quattro cose: enti, organismi, organi e uffici. Ricordatevi bene queste quattro cose. Quindi ogni autorità agisce attraverso una struttura, e gli elementi principali di questa struttura organizzativa sono quattro: enti, organismi, organi, uffici. Un ente, per esempio, l'esempio di un ente: la parrocchia è un ente, la diocesi è un ente, la curia romana è un ente o un organismo? È un organismo. Il Papa è un ente, un organismo o un organo?
No.
Organo. Il Vescovo è un ente, organismo? È un organo. Vedete? Quindi quando noi, la parola organo viene associata giuridicamente alla persona fisica, va bene? L'ufficio invece, l'ufficio è il luogo dove uno esercita le sue funzioni, le sue competenze. Quindi l'ufficio, questa parola ufficio, vuol dire un tavolo, una sedia. Voglio andare a incontrare il vescovo, dove vado? C'è l'ufficio del vescovo. Voglio andare a incontrare il Papa, c'è l'ufficio del Papa. Che ti puoi trovare in quell'ufficio? Una sedia, un armadio, un telefono, un computer. Quindi l'ufficio è questo. Quindi quando noi parliamo di autorità, ricordatevi sempre che la parola autorità, senza associare la parola struttura, la struttura è organismi, uffici, ordini, eccetera, quindi rimane un concetto astratto. Bene. La curia diocesana che cos'è? È un ente, un ufficio, un organo, un organismo?
Organismo.
È un organismo della curia, però può essere anche però un organismo, no? Chiamiamolo così. Il consiglio pastorale che cosa è? Un ente, un organismo, un organo, un ufficio?
Un ente.
È un
ente.
È un organismo. Allora, l'ente è una parola, ho detto, un po' impegnativa, perché quando noi parliamo di ente o parliamo di una parrocchia, quindi all'ente collettiamo tutte le altre tre cose, no? Organismi, organi e ufficio, no? Quindi parliamo ente parrocchia. Ci sono enti con personalità giuridica o senza personalità giuridica, no? Quindi che può, ecco, esprimere la propria volontà attraverso l'organo, diciamo, di rappresentanza, ma può esprimere fuori. Quindi se uno vi dicesse, ma a livello di Chiesa universale, no? Quali sono gli organi che costituiscono la gerarchia a livello di Chiesa universale? Quindi possiamo dire il Papa è il primo, il Collegio dei Vescovi, poi possiamo parlare del Collegio Cardinalizio, parliamo della Curia Romana, con tutte le congregazioni, i pontifici consigli, e poi parliamo anche dei legati pontifici, degli ambasciatori del Papa. Va bene? Quindi a livello di Chiesa universale, la Chiesa è costituita in questo modo, il Papa, Collegio dei Vescovi, quindi il Papa lo deve collegare sempre, no? Pietro, gli Apostoli, va bene? Collegio dei Vescovi. Poi c'è il Collegio Cardinalizio, poi dopo c'è la Curia Romana, no? Quando tu dici Curia Romana, a che cosa pensi subito? Pensi che cosa saranno un sacco di organismi, di organi, uffici, no? Poi, come dicevo, i legati pontifici, quindi poi dopo c'è la Segreteria di Stato, che sarebbe, diciamo, come il primo ministro, il segretario di Stato, no? Che sta a capo di tutte le congregazioni della Santa Sede. Quindi questo per quanto riguarda, ecco, la Chiesa universale, è costituita così. Per esempio, ecco, un altro, ho detto, organismi, no? Il Collegio dei Consultori, come vedremo tra poco, tutti i consigli, pensate ai consigli, no? Sono tutti organismi, no? Sono tutti organismi. Per fare una distinzione, ecco, per quanto riguarda gli organi, no? Quindi l'organo si identifica con la persona fisica, facciamo una distinzione tra organi centrali e organi periferici, ok? Nella Chiesa. Organi centrali, organi periferici. Un organo centrale della Chiesa.
Il Papa,
giusto? Un organo periferico della Chiesa, Vescovo diocesano, no? Ecco, così vedete, organi diciamo centrali, organi periferici. Quindi questa è una prima distinzione. Poi possiamo fare un'altra distinzione, quindi non solo di natura territoriale, ma anche diciamo per quanto riguarda la materia, no? Perché ogni organo, ogni organismo, ogni ente praticamente ha le sue competenze, ha le sue materie. C'è quello che si occupa magari di catechismo, c'è quello che si occupa delle vocazioni, c'è quello che si occupa della liturgia, c'è quello che si occupa della carità, c'è quello che si occupa per esempio del culto, c'è quello che si occupa della, diciamo, di pagare le bollette. Quindi quando parliamo di materie, di competenze, ecco, ci riferiamo a tutte queste realtà, va bene? Quindi per esempio prendiamo il caso mio, io sono il cancelliere, no? Quindi in realtà il cancelliere, quindi tu se lo devi inquadrare in questa logica di cui abbiamo parlato, dove lo metti? È un ente, è un organismo,
un organo.
È un organo, quindi è un organo. Però subito pensi alle competenze, no? Ma questo che cosa fa? Qual è il suo compito? No? Quindi è un organo centrale, se lavora in Vaticano, certo è un organo centrale, se lavora in una diocesi, quindi è un organo, diciamo, periferico, diocesano. Però pensi subito lo deve abbinare anche alle sue competenze. Quali sono le sue competenze? Okay. È chiaro questo concetto? Adesso è vero che l'ufficio, come vi dicevo, l'ufficio è il luogo, no? Questo ce lo spiegava il nostro professore di diritto amministrativo e ce le faceva capire bene le cose, quindi io sono rimasto impresso, ecco, con quello che lui ci diceva quando ci spiegava, perché queste sono nozioni di diritto amministrativo, no? Però nel codice di diritto canonico, nel primo libro, norme generali, c'è una parte dedicata proprio al concetto di ufficio ecclesiastico. Che cosa è l'ufficio ecclesiastico? L'ufficio ecclesiastico, quindi non l'ufficio del cancelliere, l'ufficio del vescovo, del papa, eccetera, l'ufficio ecclesiastico è il libero conferimento di un incarico da parte dell'autorità competente ad una persona ritenuta idonea. Vediamo se riuscite a capire questa definizione. Quindi il libero conferimento di un incarico da parte dell'autorità ecclesiastica competente ad una persona ritenuta idonea. Quindi l'ufficio ecclesiastico è l'incarico conferito liberamente dall'autorità ecclesiastica ad una persona ritenuta idonea. Pensiamo al Papa. Il Papa era prima un vescovo ordinario, quindi aveva, diciamo, la missio divina, la potestà sacra, ok? Però lui viene investito da un'altra missio, come la chiamiamo? La missio canonica. E la missio canonica non è altro che questo incarico, questo ufficio ecclesiastico che ti viene affidato. Quindi una volta eletto Papa, una volta accettato, no, l'incarico, il Papa viene immesso nel suo ruolo. E da quel momento possiamo dire il potere gli viene dato direttamente da Dio, anche se Dio, come sappiamo, usa sempre gli strumenti umani, il battesimo, tutti i sacramenti, no? Dio non fa meno dello strumento umano, lo strumento umano è fondamentale, no? Quindi lui viene immesso nel suo ruolo e quindi diventa il, diciamo, l'autorità suprema della Chiesa. Successore di Pietro. Quindi l'incarico l'ha ricevuto dall'autorità competente. Qual è l'autorità competente per nominare il Papa? Il conclave. Quella è l'autorità competente e quindi viene praticamente immesso nel suo ruolo. Ricordatevi che a volte, quindi, per alcuni uffici ci vuole l'ordinazione sacra, ci vuole l'ordine sacro, va bene? Ci vuole l'ordine, il sacramento dell'ordine, per altri uffici no. Per esempio, per diventare Papa ci vuole l'ordine sacro, per diventare vescovo ci vuole l'ordine sacro. Poi ci sono altri uffici, per esempio per vicario generale ci vuole l'ordine sacro, per essere vicario. Vicario giudiziale, l'ordine sacro, giusto, ecco, per parlare. Per il cancelliere invece potrebbe essere anche un laico. Quindi non è che ci vuole però, che cosa ci vuole?
Una persona di
quindi, ho detto, ricordatevi bene, missio canonica, missio divina, che è l'ordine sacro, missio canonica, che è l'incarico, e poi vedremo la presa di possesso, che è subordinata a un giuramento, a una professione di fede. Quindi diciamo, per diventare vescovi, tu devi avere l'ordine sacro, devi avere quindi l'incarico del collegio cardinale del conclave, e poi diciamo bene, la presa di possesso, no? Bene, per diventare cancellieri, dicevo, non ci vuole per forza questa missione. Può essere anche, diciamo, la missione, l'incarico. E poi non basta l'incarico, ci vuole anche la presa di possesso, che è subordinata, come vi dicevo, come anche per i parroci, è subordinata a una professione di fede, è subordinata a un giuramento. No, di solito una professione di fede con due testimoni. Sì. No. Ci sono quello, diciamo, per no. Qui parliamo per gli uffici ecclesiastici, parliamo solo dell'ordine sacro. Quindi la distinzione è: o ci vuole l'ordine sacro o non ci vuole. Quindi per alcuni uffici ci vuole l'ordine sacro, per altri non ci vuole l'ordine sacro, no? Quindi, però ecco, prendiamo il parroco. Per fare il parroco ci vogliono queste tre cose? Certo, per fare il parroco deve essere un sacerdote, deve avere un incarico con un decreto del vescovo, e poi quando prendi possesso della tua parrocchia devi fare la professione di fede, e quindi con due testimoni, quindi c'è un atto formale, va bene? Quindi ecco, questo sì.
Giusto un'informazione, ma il Papa, in quanto più alto, diciamo, come capo,
l'autorità suprema, ma ecco, pensate sempre a questo,
sì,
a questo colo. Quindi per spiegare, diciamo, l'organizzazione, no? Ogni organizzazione umana, gruppo di individui, devono estrarre una rappresentanza, no? Questa rappresentanza per noi è stata estratta da Gesù Cristo. È lui che ha deciso questo, è lui che ha messo in cima, quello dice anche Paolo, ognuno con i suoi carismi, con i suoi ministeri. Quindi però ricordatevi che se, quindi questo dal punto di vista sociologico, se diciamo ci sono le tribù, vai in Africa, trovi sempre il capo tribù. Quindi questa in tutte, cioè noi non possiamo vivere come esseri umani senza una rappresentanza, è impossibile, non può fare ognuno quello che vuole. Quindi questa però per noi è di diritto divino, quindi è Gesù Cristo che ha voluto così.
Una volta nominato,
sì,
se un po', perché può comunque accadere, in passato magari è accaduto,
sì,
cioè se il Papa ideologicamente inizia ad andare un po' fuori dal,
sì,
che ne so, diventa eretico, ma può essere tolto dal suo incarico?
No.
E questo qui, l'abbiamo, quando succede, se succede una cosa del genere, come...
Ma il Signore sa provvedere in tutti i modi. Diciamo che la storia della Chiesa è lunga, e quindi diciamo che il Signore ha detto una cosa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi la Chiesa è di Gesù Cristo, la Chiesa, diciamo, Gesù saprà provvedere sempre, no? Gesù si è ispirato a questo modello sociologico, no? Si è ispirato quindi a organizzare la Chiesa, l'ha organizzata così, quindi è uguale, quindi ha rispecchiato, diciamo, come dire, l'organizzazione è un bisogno naturale, un'esigenza, quindi Gesù ha pensato anche a questo e sapeva che la Chiesa la dava in mano agli uomini. Quindi la dava in mano agli esseri umani, fatti di carne e ossa, che potevano, diciamo, Gesù lo sapeva questo, l'avrebbe data agli angeli magari, no? Invece l'ha data a noi popolo, quindi che siamo tutti noi la Chiesa, il popolo di Dio, l'ha data a noi. Poi lui diciamo, però ecco, non c'è, dal punto di vista giuridico non c'è, per quanto riguarda le dimissioni del Papa, quindi non c'è uno che le deve accettare, come succede per il Vescovo, e poi il Papa non può essere destituito, non può essere rimosso dal suo incarico. Una volta ricevuto, quindi ricordatevi, il potere del Papa e dei Vescovi viene da Dio. Una volta ricevuto, quindi praticamente nessuno glielo può più togliere. Com'è? Giusto, quindi. E a proposito ecco di questo.
Ai vescovi però l'ufficio sì, mi sembra.
Certo, diciamo i vescovi praticamente sono successori degli apostoli, quindi i vescovi compongono tutti, diciamo, il collegio, no, dei vescovi, però in comunione con il capo che è Pietro, quindi è il Papa. Quindi è Pietro poi che decide, quindi no, e lui è il capo, tu sei Pietro e su questa pietra ti edificherò la mia chiesa, quindi questo è chiaro. A proposito, ecco, ho portato questo libro, no, di Walter Kasper, questo cardinale, Il messaggio di Amoris Laetitia. Noi abbiamo detto, no, che il Papa ha un potere supremo, pieno, immediato, che l'ha ricordato anche lui ultimamente in un'occasione, sembra un incontro con i cardinali, i vescovi. Però vi dicevo, e questo ci tengo molto che voi sappiate questo, la parola potere forse dà un po' fastidio, il potere, però potere vuol dire servizio della Chiesa, ma vuol dire anche ascolto, no? Servizio ma anche ascolto. Però vi dicevo l'altra volta che noi, quando parliamo del potere nella Chiesa, lo dobbiamo sempre collegare a quei principi della collegialità, della sinodalità, camminare insieme, e al principio diciamo della corresponsabilità. Ecco, ricordatevi bene sempre questo. Che cosa dice Walter Kasper che a noi ci può interessare? Lui dice, come voi sapete, questa enciclica ha suscitato anche molte critiche, ma ha suscitato anche molti consensi, no, della maggioranza della Chiesa. Però lui dice una cosa importante, lui dice che il Papa non è che si è alzato la mattina e ha deciso e ha promulgato questa esortazione apostolica. No? Lui dice questo: il Papa ha consultato prima, ci sono stati due sinodi dei vescovi, il Papa ha consultato non solo i vescovi ma anche il popolo di Dio per arrivare a questa esortazione apostolica. Quindi il Papa ha esercitato il suo potere supremo mediato, ma tenendo presente e conto di questi principi della collegialità, della corresponsabilità, no, della sinodalità, di camminare insieme, cerchiamo di capire quale è la strada migliore. E quindi è molto bello quello che diciamo lui dice, non dico sì, a difesa dell'enciclica, però lui, ecco, per esempio, vi leggo così un passaggio. La mia relazione introduttiva va bene al Concistorio il 20-21 febbraio del 2014, eccetera. Lui dice: l'esortazione apostolica Amoris Laetitia ha affrontato la questione del matrimonio e della famiglia sulla base del Vangelo e della discussione avvenuta nei due sinodi dei vescovi, ricollocando nell'orizzonte più ampio i molti problemi urgenti di oggi sul matrimonio e sulla famiglia. La grande maggioranza del popolo di Dio ha accolto con entusiasmo questo scritto come un liberante bel messaggio sulla gioia dell'amore. Per alcuni invece l'esortazione, circoscritta nuovamente ad un unico punto, è diventata oggetto di duro contrasto. Evitando, dice il cardinale, ogni polemica, vorrei provare a far vedere che Amoris Laetitia non è una dottrina nuova, ma rappresenta sul piano del Vangelo un rinnovamento creativo della tradizione e corrisponde pienamente alla rinnovata visione del Concilio Vaticano II sul matrimonio e la famiglia, e i due precedenti pontificati con cautela proseguono tale visione. Nella Chiesa, che si dice cattolica, possono e devono ovviamente esserci delle differenti opinioni di scuola. Perciò non dobbiamo avere paura delle discussioni, le dobbiamo sostenere e accettare perché servono all'unità della Chiesa e risultano essere un servizio alla gioia dell'amore. Quindi il cardinale poi, ecco, dice che il Papa, per arrivare a questa esortazione apostolica, ha chiesto praticamente il parere, si è consigliato con i vescovi, ha cercato di rimanere negli argini della tradizione, della Sacra Scrittura, eccetera. E ecco, il Concilio Vaticano II non ha tentennato ad affermare la totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere. Papa Francesco aggiunge: lo spirito che ha ispirato il Vangelo e che agisce nel popolo di Dio ispira anche come si deve ascoltare la fede del popolo, come si deve predicare in un'Eucaristia. Il sondaggio che è stato organizzato prima del Sinodo non è ovviamente la testimonianza della totalità dei fedeli che la pensano tutti così, è tuttavia un'indicazione notevole per il senso di fede dei credenti. E poi, ecco, diciamo, il cardinale aggiunge: un'esortazione apostolica del Papa come questa, emanata dopo aver ascoltato i fedeli e l'Episcopato, ecco come si presentano questi principi affermati fortemente, che vi dicevo, no? Che uno non è scandalizzato, allora potere supremo, allora fa quello che vuole. Quindi occhio, attenzione a queste cose. Dobbiamo essere maturi. Si decide però tenendo conto, ecco, dei principi ecclesiastici che sono stati, diciamo, affermati anche dal Concilio Vaticano II. Questo potere che viene direttamente da Dio si esercita, ma si esercita con uno spirito di servizio e di ascolto, con uno spirito, ecco, di collegialità, di corresponsabilità, di sinodalità, vuol dire camminare insieme. E quindi il Papa ha ascoltato i fedeli dell'Episcopato, è un'espressione vincolante del Magistero ordinario della Chiesa. Bene, quindi l'ufficio ecclesiastico è questo incarico che viene conferito praticamente dall'autorità ecclesiastica. E certo che questo incarico vuol dire un insieme di funzioni, un insieme di poteri, un insieme praticamente di competenze, no? Quindi ogni carico è legato a queste cose. E anche qui vi ricordo quello che vi dicevo all'inizio: potere, funzioni, interessi. Non si danno poteri senza funzioni, non si danno funzioni senza un interesse. E vi ricordavo, no, il vigile urbano. È inutile che dici al vigile urbano: ti do la funzione di dirigere il traffico se non gli dai il potere di fare le multe. È inutile che gli dai questa funzione se poi non c'è una finalità, che è la sicurezza dei cittadini. Quindi ricordatevi, e questi ritornano. Quindi per ogni incarico ognuno ha i suoi poteri, ha le sue funzioni e competenze, quindi già tutto è dato in funzione, ecco, di una finalità. Bene, qual è la finalità nella Chiesa per tutte queste cose?
La santificazione delle anime.
La salvezza delle anime, la salus animale, perfetto. Ma anche ricordatevi il codice di diritto canonico, la finalità del codice, delle norme, è proprio questa, la santificazione e la salvezza delle anime, la salus animale. È chiaro che, no, sembra ovvio, dal momento in cui uno diventa vescovo o dal momento in cui uno diventa papa, è chiaro che cambia tutta la situazione. Quindi tu eri un semplice sacerdote o un semplice vescovo, ti fanno papa. Quindi tu diventi papa, è chiaro che le tue funzioni sono diverse, non possono essere quelle di prima, no? Quindi cambia questo, no? Quindi l'ufficio ecclesiastico, la provvista dell'ufficio, voi trovate questa espressione, provvista dell'ufficio ecclesiastico, in che cosa consiste? Consiste nell'atto formale con cui ti viene affidato questo incarico. E qui parliamo di atti amministrativi. Ecco, un altro argomento, quindi l'atto amministrativo è l'atto posto in essere dall'autorità ecclesiastica secondo i tempi e le modalità previste dal codice civile canonico. Quindi quali sono gli atti amministrativi nella Chiesa? E io vi devo dire che la Chiesa ha salvaguardato il diritto romano, ve lo dicevo già all'inizio, no? Allora, il decreto, il primo atto amministrativo, il decreto, ecco, mettetevi così, in quest'ordine, il decreto, che cosa è un decreto? Il decreto è un, diciamo, atto posto in essere dall'autorità ecclesiastica e che contiene una decisione o il conferimento di un ufficio. Per esempio, la nomina che il vescovo fa, per esempio, del vicario generale, la nomina del cancelliere, la nomina del vicario giudiziale, la nomina dell'economo, sono tutti decreti. La nomina del vescovo, la bolla papale, no? Un altro atto amministrativo, il rescritto. 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 Il rescritto è l'atto amministrativo formulato dall'autorità ecclesiastica sulla richiesta di una persona per ottenere una grazia, per ottenere una dispensa, per ottenere un privilegio. Quindi la differenza tra decreto e rescritto è che il decreto è un atto d'ufficio da parte dell'autorità ecclesiastica, mentre il rescritto ci vuole una richiesta da parte di una persona. Esempi. Per esempio, un sacerdote che gli chiede di essere ridotto allo stato legale. Quindi lui richiede dal Papa, al Papa fa questa richiesta e gli dice io voglio essere... Allora lui richiede la riduzione allo stato legale, il Papa gli darà la grazia e anche la dispensa dal celibato, da tutti gli obblighi, no? Che derivano dall'ordine sacro. Questo è un anno. O per esempio, uno in un santuario vuole che la Santa Sede concedesse un privilegio particolare perché chi va lì possa ottenere delle grazie particolari. E allora che cosa fa? Fa questa richiesta, però vedete la differenza, mentre il decreto è un atto unilaterale dell'autorità ecclesiastica, il rescritto presuppone sempre un richiedente, questa è la differenza. Poi un altro atto amministrativo è la dispensa è l'esonero da un certo adempimento, da una certa, diciamo, da un certo obbligo, no? Per esempio, prendiamo il matrimonio, no? Due persone anziane che magari sorelle si vogliono sposare, no? Però loro vorrebbero che nessuno lo sapesse e allora fanno la richiesta di avere le dispense dalle pubblicazioni, no? Dicono al vescovo, dice noi così, e allora il vescovo dispensa, esonera, no? Da un obbligo, da un adempimento, da una certa condotta che bisogna tenere. Allora dice va bene, non c'è bisogno di fare le pubblicazioni, ok? Quindi, esempio, poi dopo il privilegio, quello che vi dicevo, è la concessione di una grazia. Quindi questi sono gli atti amministrativi della Chiesa. quindi che troviamo nel primo libro, come dicevo, il Dogma Generale, il decreto, il scritto, la dispensa, il privilegio. Quindi un ufficio ecclesiastico, l'incarico viene affidato attraverso uno di questi atti. Sì. La grazia? Sì, sì. Riferito alla pena, dici? Allora, se noi ci riferiamo, per esempio, no, alla grazia da, diciamo, richiesta, no, nell'ambito del rito penale, dici?
Sì.
Cioè, per esempio, abbiamo visto quello che è successo al Vaticano, come, no, sono stati arrestati, messi in prigione, no, per atti gravissimi che hanno compiuto contro la Santa Sede, no? Bene, certo, una volta, diciamo, terminato il processo, una volta comminata la pena, no, il Papa può concedere la grazia, può dire, no, quella persona richiede santità, troppo così, quindi con, sempre con un rescritto, si chiama così, quindi il documento quando arriva è rescritto, quindi quello può chiedere la grazia. Ti riferisci a questo? Sì, lui può chiedere la grazia, quindi al Papa. Quindi e può essere, diciamo, messo in
libertà.
Certo, il riferimento nostro è codice di diritto canonico. A questo ti riferisci, Paola? Sì. Poi è chiaro, per quanto riguarda il prete, dicevi voi pure. Quindi sono, chiamiamoli così, diciamo, atti di cortesia, di, ma no, non hanno fatto, sono delle benedizioni. Allora, vi dicevo che uno, prendiamo il parroco, un sacerdote. Il parroco quindi riceve l'ufficio ecclesiastico. Come si riceve l'ufficio ecclesiastico, l'incarico? Attraverso un decreto, quindi attraverso un atto amministrativo. Ok? Però il parroco, quindi, c'è il decreto in mano, è prete. È sufficiente questo?
No.
Qual è il terzo atto che deve compiere? La presa di possesso, che è subordinata a che cosa? A una professione di fede o a un giuramento. Quindi non basta che tu c'hai, sei prete, che tu c'hai la nomina da parroco, ci vuole anche l'immissione nel ruolo, va bene? Attraverso la presa di possesso.
Una domanda pratica.
Sì.
Quando viene nominato un parroco, contemporaneamente viene spostato un altro parroco precedente, anche quello riceve un decreto?
Dipende a quale ufficio viene, diciamo, trasferito.
Però per trasferirsi deve avere un ordine.
No.
No.
Adesso vedremo. Adesso vediamo. Requisiti sostanziali o condizioni perché un fedele possa essere messo in ufficio ecclesiastico solo. Ricordatevi, la comunione ecclesiale, che abbiamo visto, no? Comunione ecclesiale, 3, professione di fede, sacramenti e riconoscimento del governo della Chiesa. Secondo, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ricoprire detto ufficio. Per esempio, tu non sei sacerdote, puoi fare un parroco? Per dire così uno, pur se oggi esclusione di ogni simonia. Avete capito che vuol dire, no? Quindi esclusione della simonia, cioè non è che tu ti paghi l'ufficio, capito? Esclusione della simonia, non è che dici, sai, santità mi fa cardinale, quanto devo pagare? Capito? Quindi esclusione della simonia, ok? Poi, ecco, come vi dicevo, essere ordinato sacerdote per alcuni uffici, il diritto richiede espressamente, e come vi dicevo, ecco, già, per esempio, cardinale, vescovo, amministratore diocesano, vicario generale, episcopale, vicario giudiziale, moderatore di curia, membro del consiglio presbiterale, vicario foraneo, rettore di un seminario, parroco, vicario parrocchiale, amministratore parrocchiale, rettore di chiese e cappellano. E poi un altro requisito è essere compatibile con quell'ufficio. Nomine proprie del Papa, cardinali di Santa Romana Chiesa, i legati pontifici, ambasciatori del Papa, segretario legati pontifici, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, tutti i vescovi del mondo cattolico, i vescovi diocesani, ausiliari, coadiutori, segretario di Stato, prefetti di tutte le congregazioni. Bene, la mia domanda è questa: se l'ufficio ecclesiastico si acquista con una nomina, con un decreto, l'ufficio ecclesiastico si perde pure? Come? Ecco, per rispondere a lei. Quindi l'ufficio ecclesiastico si perde, per esempio, con il trasferimento. Una volta che tu sei stato trasferito da quel posto, tu oggi sei parroco, no? Ti può dire, bene, da oggi tu ricoprerai un altro incarico. Da parroco sarai mandato alla congregazione a Roma. Basta. Tu hai perso.
Non
No. No. Quindi, certo, tu vieni informato, tu non sei più parroco, ok? Ma il decreto lo fa chi ti riceve. È chiaro che se il vescovo dice dalla parrocchia della Santissima Trinità disposto alla parrocchia del Sacro Cuore, è chiaro che tu riceverai un decreto di nomina per quella parrocchia. Cioè non è che rimarrai senza incarico, perché nessuno può rimanere senza incarico. O da quella parrocchia ti faccio rettore di una chiesa, no? Quindi, certo, tu non riceverai il decreto che sei stato rimosso da quel posto, riceverai magari una lettera in cui dice informo che dal giorno tot praticamente tu verrai trasferito da questa parrocchia, quindi dovrai lasciarla entro tot tempo. Quindi una lettera del vescovo, no? E poi per quanto riguarda il nuovo incarico, il nuovo ufficio, quello è subordinato a un decreto. Bene, ma non è che c'è un decreto di invece, quindi l'ufficio si perde con il trasferimento, si perde con la rimozione. Se tu invece vieni rimosso dal tuo incarico, allora c'è un decreto in cui si dice, quindi decreto che da oggi tu sei rimosso dal tuo incarico. Quindi non puoi più assolvere l'incarico di parroco. Allora sì, c'è un decreto.
Perché non ti viene dato un altro incarico?
Se c'è, perché tu vieni tolto da questo incarico che tu avevi. Quindi allora c'è un decreto. Quindi l'ufficio si perde per trasferimento, si perde per rimozione, si perde per il raggiunto limiti di età. Per esempio, i vescovi, quando i parroci, i vescovi e anche i vicari generali, eccetera, quando si si arriva al 70, al 75esimo, quindi anno così, tu devi presentare le tue dimissioni. Quindi il vescovo li presenta al Papa. Quindi tu compi gli anni, diciamo il 30 giugno, entro il 30 giugno devono arrivare le tue dimissioni sul tavolo della Santa Sede.
Scusa, ma questo anche per i cardinali?
Il cardinale 80 anni. Però anche qui, certo, anche per i cardinali. Per esempio il cardinale il segretario di Stato, per esempio, Vaticano, no? Quando lui arriva all'età di 70, quindi l'incarico ecclesiastico termina al 75esimo, quindi anno d'età. Quindi tu sei un cardinale segretario di Stato, hai compiuto 75 anni, le dimissioni sul tavolo del Papa. Poi il Papa deciderà lui se accettarli, potrà dire: amico, guarda, in questo momento resta per un altro anno, resta per altri due anni, però nel momento in cui sono arrivate le dimissioni, quindi così anche per i parroci, sì, però in questa tenoria di parroci è chiaro che il vescovo sta arrivando a 75, il vescovo può dire: guarda, resta ancora perché non so punti sostituirti, no? Però tu devi presentare le dimissioni. Quindi perdi l'ufficio, ma finché non vengono accettate le dimissioni, tu rimani in incarico. Sì.
Perdi l'incarico, ma rimane sempre.
No, l'incarico ti rimane finché non viene accettato per quanto riguarda le dimissioni, no? Quindi le dimissioni devono essere accettate per produrre effetti giuridici e quindi per perdere l'incarico, per perdere l'ufficio. Se non vengono accettati, quindi tu rimani nel tuo incarico, quindi continui a svolgere quelle funzioni.
Se vengono accettate, però rimane sempre cardinale.
Rimane cardinale, però che cosa hai perso? Quindi l'incarico, quindi hai perso la missione canonica, ti rimane solo quell'altra. E il godimento della pensione. Sì, ci sono altre domande?
Ma prima non era così. L'età non c'era, 75 anni. L'età dei 75 anni non c'era.
È stata introdotta, sì.
È stata introdotta adesso.
Allora, sentite. Allora, continuiamo. Quindi l'ufficio ecclesiastico si perde per lo scadere del tempo stabilito. Per esempio, uno viene nominato per un tot anni, per 5 anni, per 10 anni. Allo scadere è finito. Poi però ti lo può rinnovare il vescovo, il papa, no? Quindi te lo può rinnovare. Per esempio, un prefetto di una congregazione, no? Sì, sei giovane, sei stato nominato, ecco, come per esempio quel vescovo che è l'emorresiere del Papa, che mi sembra già 54 anni, adesso diventa cardinale, quindi lui è stato nominato per quell'ufficio, magari domani il Papa dice: va bene, io te lo rinnovo. Poi abbiamo visto tante cose che sono successe, per esempio, no? Poi c'è un altro modo per perdere l'ufficio, che è la rinuncia, no? È la rinuncia. Prendiamo il caso del direttore dell'ufficio delle comunicazioni, di cui si è parlato molto, no? Di Monsignor Vigano, quindi alla fine lui ha rinunciato all'ufficio e quindi ha perso l'incarico. Per dire, no? Uno può anche rinunciare, può dire: io non mi rassento, ho un parroco, può dire: io troppo non ce la faccio, quindi rinuncia al tuo ufficio, perde l'incarico. Va bene, quindi c'è anche la rinuncia dell'ufficio ecclesiastico. Certo, sia il Papa sia il Vescovo esercitano i tre poteri, no? Quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziale. Il Papa è il supremo legislatore della Chiesa, il supremo amministratore della Chiesa è il supremo, praticamente, giudice della Chiesa. Infatti, nelle per esempio sentenze, no? Visto che io mi occupo anche di questo settore, per esempio, quando io scrivo il dispositivo della sentenza, che poi trovate nella bacheca del Tribunale della Curia, diciamo, metto un po' in questa formula la decisione, che uno si può appellare entro 15 giorni da quando è stata pronunciata la sentenza, va bene? Entro 15 giorni può interporre appello. Dove lo può interporre? Lo può interporre, ecco, ad un organo giudiziale superiore, la Rota Romana. Però lo puoi interporre anche come mezzo di impugnazione, diciamo, straordinario al Papa. Quindi il Papa, ecco perché vi dicevo, è il supremo legislatore, il supremo amministratore della Chiesa e il supremo, diciamo, giudice. Sì, un'amministrazione, no? Ecco, il Papa è il supremo amministratore, cioè il Papa nomina tutti i vescovi del mondo. Abbiamo visto, per esempio, in Australia, no? Quel vescovo che praticamente è coinvolto un po' in diciamo in quelle storie di pedofilia, eccetera, che lui non si voleva dimettere, e il Papa ha commissariato la diocesi, il supremo amministratore della Chiesa. Cioè, non è che, ecco, quando tu facevi riferimento, lui è dietro, va bene? Così come il vescovo nella sua diocesi. Cioè, se il vescovo rimuove un parroco, ma no, quello non vuole, quindi alla fine il commissario è la parrocchia. Cioè, non è che questa è che, il coro. Ricordatevi questo, quindi è una posizione sempre di superiorità, soggezione. Bene, detto questo, sì, detto questo, ci fermiamo un attimino e poi riprendiamo, ecco, l'ultimo argomento, che è la Chiesa particolare, va bene?